L'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti Onlus presenta. Libro parlato novità. Mensile gratuito per gli iscritti al servizio del libro parlato. Anno dodicesimo, numero 3, marzo 2012. Registrazione Tribunale di Roma, numero 135-2001. Direttore responsabile Claudio Romano. Coordinatore del Comitato Stampa Luisa Bartolucci. Comitato Stampa Cesare Barca, Luisa Bartolucci, Tommaso Daniele, Nunziante Esposito, Rita Lamusta, Alfio Pulvirenti, Claudio Romano, Giuseppe Terranova, Enzo Tioli, Flavio Vezzosi. Segretaria Mariolina Lombardi. Direzione Amministrazione, via Borgognona 38, 00187 Roma. Telefono numero 06-699-881. Fax numero 06-678-6815. Email lp@wicechi.it. Sito internet www.wicechi.it. Abbonamento gratuito.
Io scrivo, corso di scrittura del Corriere della Sera. Il Centro Nazionale del Libro Parlato sta producendo su CD in standard Daisy il corso pubblicato dal Corriere della Sera, Io scrivo. L'opera, che si compone di 24 agili volumi, corredati da altrettanti DVD contenenti interviste ai più significativi scrittori contemporanei, si rivolge a chi intende creare la propria opera narrativa, sia essa un romanzo o un racconto, ma anche ad aspiranti giornalisti, sceneggiatori, autori di fumetti, pubblicitari e a chi, per esigenze di lavoro, deve scrivere ogni giorno lettere, presentazioni, documenti, email. Quanti fossero interessati a ricevere, a titolo gratuito, la pubblicazione completa di interviste, della quale saranno a breve disponibili anche all'interno del catalogo del Centro Nazionale del Libro Parlato i primi 10 volumi, possono inoltrare richiesta all'indirizzo email lp@wicechi.it o tramite telefono al numero 06 699 88 360.
Comunicato. Per ricevere ulteriori informazioni sull'acquisto del lettore Victor Plus, contattare il centro tiflotecnico di Lecce al numero 0832 25 60 90. Si comunica che a seguito della chiusura dei centri di distribuzione di Campobasso e Torino, gli utenti serviti dai predetti centri vengono così distribuiti. Gli utenti delle regioni Marche, Abruzzo e Molise, fruitori delle opere su cassetta e CD, potranno rivolgersi al centro di distribuzione di Bari, telefono 080-5968-273, email lpba@wicechi.it. Gli utenti delle stesse regioni, fruitori esclusivamente delle opere su CD, potranno rivolgersi all'istituendo servizio di download presso la sezione provinciale UIC di Isernia, telefono numero 086541-5084, email uicis@wicechi.it. Gli utenti delle regioni Piemonte, Liguria, Valle d'Aosta, fruitori delle opere su cassetta e CD, potranno rivolgersi al centro di distribuzione di Firenze, telefono numero 055 55 20 752, email lpfi@wicechi.it. Il centro di distribuzione di Trento effettuerà solo servizio di download per gli utenti delle regioni già servite, Friuli, Trentino, Veneto. Gli utenti delle medesime regioni, fruitori delle opere su cassetta, potranno rivolgersi presso il centro di distribuzione di Brescia, telefono telefono numero 030-2209-421 o 425, email lpbs@wechecky.it. Si informa che a partire da venerdì 1 luglio 2011 è possibile per i fruitori del servizio del libro parlato proporre la produzione di opere. Per procedere sarà sufficiente collegarsi al sito internet di questa sede centrale www.wechecky.it e cliccare sul link Proponi un'opera al libro parlato. Si aprirà un form che andrà compilato per intero inserendo nella prima schermata il titolo del libro e il cognome dell'autore. Qualora l'opera non risulti già presente nel nostro database, si aprirà una schermata successiva nella quale si dovranno inserire le informazioni relative al nome, cognome, città di residenza del richiedente, più un campo note all'interno del quale immettere indicazioni e o brevi annotazioni sull'opera da produrre. Quanti non avessero, per qualunque motivo, la possibilità di accedere all'utilizzo del form, possono inviare le proposte di produzione di opere all'indirizzo email lp@wechecky.it o ancora indirizzare richieste scritte al Centro Nazionale del Libro Parlato via Borgognona 38 00 187 Roma o telefonare al numero 06 699 88 360. Verrà data priorità alla produzione di quelle opere che abbiano ricevuto il maggior numero di segnalazioni. Si cercherà di soddisfare tutte le richieste compatibilmente con le esigenze di produzione del servizio, dando ovviamente la precedenza alle opere di interesse comune. Come noto, si è scelto di non ricostituire la commissione preposta alla scelta dei libri da registrare, poiché si ritiene importante che siano i fruitori ad effettuare la maggior parte delle segnalazioni. Augurandoci che questo nuovo strumento possa incontrare il gradimento della nostra utenza, porgiamo i più cordiali saluti. Se desideri ancora ricevere il nostro periodico Libro Parlato Novità, ricordati di rinnovare l'abbonamento gratuito inviando una semplice richiesta scritta o telefonica ai seguenti recapiti. Email ustampa@wechecky.it, telefono numero 06 699 88360.
Comunicato. Al fine di svolgere puntualmente il nostro servizio, si invitano tutti gli utenti del libro parlato a voler comunicare eventuali variazioni del proprio recapito postale al centro di distribuzione competente per territorio e, per conoscenza, a questa sede centrale Servizio del Libro Parlato. Si ringrazia per la gentile collaborazione.
Numero di catalogo 82.433. Durata 783 minuti.
Anita Nair, L'arte di dimenticare. Editore Guanda. Anno di edizione 2010. Lettura eseguita da Elena Cominelli. Jack è uno studioso di cicloni che porta i capelli a spazzola, vestiti comodi e un orecchino di diamante. Mira, una perfetta padrona di casa che scrive galatei per mogli di manager e vive in una vecchia casa lilla piena di ricordi. Due esistenze apparentemente definite e destinate a sfiorarsi senza conseguenze se eventi imprevedibili non mescolassero le carte scuotendo dalle fondamenta le certezze di lei fino a sospingerla nel quotidiano di lui, assai più ricco e sfaccettato di quanto ci si potrebbe attendere. Da un giorno all'altro Mira si ritrova senza punti di riferimento. Il marito se n'è andato, i conti non tornano e tutto improvvisamente dipende da lei. I figli, la madre e la nonna arroccate nelle loro abitudini, la casa amatissima e ingombrante. È l'inizio traumatico di una nuova vita che la obbliga a riconsiderare il proprio ruolo e il proprio passato, a riscoprire in sé risorse e ambizioni sepolte. Anche la vita di Jack deve ripartire. Rientrato in India dagli Stati Uniti, assiste disperato la figlia 19enne, vittima di un terribile incidente, e non riesce a darsi pace tra il bisogno di appurare la verità su quanto le è accaduto e il senso di colpa per non averla saputa proteggere. Il cuore della storia è l'incontro sommesso e pur decisivo tra Mira e Jack. In un paese in cui convivono con qualche stridore il peso delle tradizioni e la complessità del presente, e insieme la loro capacità di accettare l'inevitabile e guadagnarsi nuove prospettive. Una storia che è una riflessione sulla famiglia, sull'essere moglie, marito, genitori e figli, ma anche una rivisitazione delicata e sorprendente del tema amoroso. Anita Nair, A-N-I-T-A, N-A-I-R, vive a Bangalore in India. Ha esordito con la raccolta di racconti Il satiro della sotterranea, racconti urbani e gotici. Nel 2001 ha pubblicato il suo primo romanzo, Un uomo migliore. Nel 2002, Cuccette per signora, il suo secondo romanzo, si è imposto come uno dei maggiori bestseller internazionali. In Italia sono usciti anche Padrona e amante e La mia magica India, libro di fiabe per ragazzi.
Numero di catalogo 82.433. Numero di catalogo 82.450. Durata 698 minuti.
Mimmo Gangemi, Il giudice meschino, editore Einaudi, anno di edizione 2009. Lettura eseguita da Veronica Bernini. Un magistrato indolente costretto a diventare eroe suo malgrado. Un vecchio padrino che parla come un oracolo e dal carcere orienta le indagini. Perché quelli che sembrano omicidi di 'Ndrangheta forse non lo sono. Forse hanno a che fare addirittura con le navi dei veleni e le scorie seppellite nella spianata dell'infamia. L'anima feroce e abietta dell'Ndrangheta per la prima volta racchiusa in un romanzo. Un giudice muore per mano di balordi e i balordi muoiono per mano dell'Ndrangheta che non tollera si disturbi il prosperare dei suoi affari. Almeno così sembra. Alberto Lenzi, magistrato scioperato e donnaiolo colpito dalla morte del collega e amico, si tuffa a capofitto nelle indagini. Lo instradano in una diversa direzione le sibilline, gustose parabole di Don Micorota, capobastone dell'Ndrangheta, e il fortuito emergere di elementi legati ad un traffico di rifiuti tossici. Una commedia umana dove si muovono personaggi verissimi, contraddittori, sfaccettati, che inseguendo il proprio meschino tornaconto arrivano tuttavia a svelare una realtà che va molto oltre l'Ndrangheta. Mimmo Gangemi è nato nel 1950 a Santa Cristina d'Aspromonte. È ingegnere.
Numero di catalogo 82.450. Numero di catalogo 82.452. Durata 280 minuti.
Mauro Corona, La fine del mondo storto, editore Mondadori, anno di edizione 2010. Un giorno il mondo si sveglia e scopre che sono finiti il petrolio, il carbone e l'energia elettrica. È pieno inverno, soffia un vento ghiacciato e i denti aguzzi del freddo mordono alle caviglie. Gli uomini si guardano l'un l'altro, hanno occhi smarriti, e il terrore stringe i loro cuori. E ora come faranno? La stagione gelida avanza e non ci sono termosifoni a scaldare, il cibo scarseggia, non c'è nemmeno più luce a illuminare le notti. Le città sono diventate un deserto silenzioso, senza traffico e senza gli schiamazzi e la musica dei locali. Rapidamente gli uomini si accorgono che tutto il benessere conquistato, fatto di oggetti meravigliosi e tecnologia all'avanguardia, è perfettamente inutile. Circondati dal superfluo e privi del necessario, intuiscono che una salvezza esiste, ma si nasconde in un sapere antico, da tempo dimenticato. Capiscono che se vogliono arrivare alla fine di quell'inverno di fame e paura, l'inverno della morte bianca e nera, devono guardare indietro, tornare alla sapienza dei nonni che ancora erano in grado di fare le cose con le mani e ascoltavano la natura per cogliere i suoi insegnamenti. Così, mentre un tempo duro e infame si abbatte sul mondo intero e i più deboli iniziano a cadere, quelli che resistono imparano ad accendere fuochi, cacciare gli animali, costruendo trappole con i rami più teneri, riconoscere le erbe che nutrono e quelle che guariscono. Segnati dalla fatica e dalla paura, i superstiti si faranno più forti e insieme anche più saggi. La fine del mondo storto raddrizzerà gli animi, cancellerà la supponenza del ricco e punirà l'arroganza del povero, che si ritiene l'unico depositario di coraggio e resistenza. Resi uguali dalla difficoltà estrema, gli uomini si incammineranno verso la possibilità di un futuro più giusto e pacifico che arriverà insieme alla tanto attesa primavera. Ma il destino del mondo è incerto, consegnato nelle mani incaute dell'uomo. Facendo un passo indietro per trovare la voce più pura e poetica della natura imperiosa, e balzando in avanti con la forza di un'immaginazione visionaria e insieme intensamente realistica, Mauro Corona, ancora una volta, stupisce costruendo un romanzo imprevedibile. Un racconto che spaventa, insegna ed emoziona, ma soprattutto lascia senza fiato per la sua implacabile e accorata denuncia di un futuro che ci aspetta. Mauro Corona è nato a Erto, Pordenone, nel 1950. È autore di Il volo della martora, Le voci del bosco, Finché il cuculo canta, Gocce di resina, La montagna, Nel legno e nella pietra, Aspro e dolce, L'ombra del bastone, Vaillant, Quelli del dopo, I fantasmi di pietra, Cani, camosci, cuculi e un corvo. Storia di neve. Il canto delle monere. E delle raccolte di fiabe per ragazzi. Storie del bosco antico. E torneranno le quattro stagioni.
Numero di catalogo 82.452. Numero di catalogo 82.456. Durata 653 minuti.
Amy McKinnon, La ragazza dei fiori morti, editore Rizzoli, anno di edizione 2010, lettura di Livia Castellini. Venite a leggere di Clara, una ragazza sola, in un laboratorio di pompe funebri, intenta a premere sull'arteria carotidea di una signora anziana, morta. Tirare un vaso sanguigno. Cucire la bocca, perché la gente muore con la bocca aperta. E poi scegliere una camelia rosa, perfetta bellezza. Un mazzo di asfodeli, dolore eterno. Un garofano, fedeltà. Perché i fiori hanno un linguaggio segreto che bisbiglia i morti. I morti non sono mai soli. E soltanto chi conosce l'aura della morte possiede l'istinto, l'anomalia, di far parlare i fiori. Clara non riceve quasi mai visite, eccezione fatta per una bambina che è in qualche modo attratta da quel seminterrato. La tua mamma sa che sei qui? La bambina la guarda mentre ricompone i morti ed è silenziosamente disperata, artificiosamente controllata come una creatura che, intuisce Clara, non è stata amata a sufficienza.
Una bambina che non piangerebbe se la madre le tirasse un nodo con il pettine. Un'ammiratrice che un giorno non compare più. Il mistero dei fiori, la disperata lotta per salvare una vita, una sofisticata indagine poliziesca, la sovrannaturale immedesimazione di Clara nella piccola amica attraversano il libro come ondate di febbre. In un disegno narrativo complicato e vasto, i temi si sviluppano a costruire un finale inesorabile, il presto magistrale che la forma della sonata classica esige. Come Alice Sebold in Amabili resti, Amy MacKinnon sa raccontare una storia e il suono di questo debutto letterario, che intreccia il thriller al romanzo di formazione, è raro, sempre diverso e sempre uguale, come nei libri che non si dimenticano. Amy MacKinnon, AMY, MACKINON, vive a Boston. La ragazza dei fiori morti è il suo primo romanzo, pubblicato in 10 paesi.
Numero di catalogo 82.456. Numero di catalogo 82.477. Durata 606 minuti.
Carlo Simoni, L'orizzonte del lago, editore CR, anno di edizione 2010. È un orizzonte che può apparire angusto e desolato in certi giorni, quello del lago, ma rivelarsi in altri sereno e vasto, tanto da ricomprendere ogni possibile altrove. Entro questo orizzonte si svolge la vicenda che copre l'intero Settecento del marchese Giovan Antonio Archetti, mercante e filosofo, personaggio storico che questo romanzo ricrea facendone il protagonista di un percorso umano originale e ricco di aspetti che sanno parlare al lettore di oggi. Dalla critica alle sicurezze della ragione, alla faticosa conquista, mai raggiunta una volta per tutte, di un senso del proprio operare. E accanto al marchese utopista, un altro protagonista. Il lago di Garda con i suoi paesaggi e le sue stagioni. Carlo Simoni, nato a Brescia nel 1949, ha pubblicato numerosi saggi sulla vicenda economica e sociale contemporanea e sulle culture del lavoro del bresciano. Oltre che alla ricerca, si dedica alla progettazione di allestimenti dei musei della cultura materiale.
Numero di catalogo 82.477. Numero di catalogo 83.056. Durata 537 minuti.
Giovanni Paolo II. Le mie preghiere, le mie poesie. A cura di Santino Spartà. Edizione Newton Compton 2011. Le preghiere di Karol Wojtyła, vibranti di fervore umano e di convinzioni profonde, di intensità interiore e di straordinarie risorse espressive, abbracciano certezze soprannaturali e un ampio ventaglio di argomenti teologico-sociali. Riccheggiando alcuni padri della Chiesa come Sant'Agostino o San Tommaso d'Aquino, Giovanni Paolo II ritiene la preghiera, nella quale si affida a un ampio periodare, a una grande varietà di immagini, simboli e figure retoriche, un colloquio con Dio, una ricerca di Dio che è al tempo stesso la sua rivelazione più alta. Alle preghiere si aggiungono le poesie, che rappresentano un'esperienza umana e un efficace strumento pastorale allo stesso tempo. Pubblicate sotto diversi pseudonimi, più volte ristampate e tradotte in numerose lingue, continuano a godere ancora oggi di una straordinaria e ininterrotta fortuna. Karol Wojtyła, nato il 18 maggio 1920 a Wadowice, un paese dell'Alta Slesia a 21 km da Cracovia, è morto a Roma il 2 aprile 2005. Perse a 9 anni la madre e il peso della sua educazione ricadde sul padre, sottufficiale di carriera, che abituò il figlio a una severa disciplina. Karol Wojtyła fu ordinato sacerdote nel 1946 e nel 1967, a soli 47 anni, fu ordinato cardinale da Paolo VI. Divenne papa il 16 ottobre 1978 con il nome di Giovanni Paolo II. Il 1 maggio 2011 sarà beatificato. Santino Spartà è nato a Randazzo, Catania, e vive a Roma dove si è laureato in teologia e lettere. Giornalista e consulente cinematografico, ha collaborato con Radio Vaticana e con Radio 1. È autore di molti libri di poesia, saggistica e giornalismo.
Numero di catalogo 83.056. Numero di catalogo 83.087. Durata 653 minuti.
Melissa Hill, un regalo da Tiffany, edizione Newton Compton 2011. Quale ragazza non sogna una volta nella vita di ricevere in dono un gioiello di Tiffany? A New York, sulla Fifth Avenue, il giorno della vigilia di Natale, due uomini stanno comprando un regalo per la donna di cui sono innamorati. Gary, che aveva quasi dimenticato il regalo per la sua fidanzata Rachel, sta acquistando per lei un braccialetto portafortuna. Ethan, invece, sta cercando qualcosa di speciale, un anello di fidanzamento per Vanessa, uno splendido solitario col quale si inginocchierà davanti a lei e le farà una romantica proposta di matrimonio. Ma quando per sbaglio, all'uscita dal negozio, i due regali vengono scambiati, Rachel si ritroverà al dito l'anello destinato a Vanessa, e per Ethan riportarlo alla donna per la quale lo ha scelto non sarà affatto semplice, soprattutto se il destino ha altre idee al riguardo. Melissa Hill, M-E-L-I-S-S-A, H-I-L-L. Autrice di bestseller, vive a Dublino. Acclamata come la regina delle trame dagli esiti imprevisti, nei suoi libri riesce a combinare tutta l'emozione e l'umorismo della narrativa femminile contemporanea, con intrecci che non hanno nulla da invidiare ai romanzi gialli. Ha cominciato a scrivere nel 2003 e in breve tempo è diventata una delle più note autrici irlandesi. Le sue storie hanno toccato le corde del pubblico femminile in tutto il mondo e in breve tempo sono state tradotte in 18 lingue. Per saperne di più, il sito è www.melissahill.info.
Numero di catalogo 83.087. Numero di catalogo 83.092. Durata 481 minuti.
Francesca Bertuzzi, Il Carnefice. Edizione Newton Compton 2011. In uno di quei piccoli paesi della provincia italiana all'apparenza tranquilli, ma in cui il male esiste, si nutre e cresce fra le vie strette, le case decadenti e i bar semibui, sta per avere inizio l'incubo. È qui che abita Danny, una ragazza di origine africana arrivata in Italia ancora bambina, insieme alla madre e alla sorella. Una sera, dopo aver chiuso il locale in cui lavora, Danny viene aggredita. Fa appello a tutte le forze che ha per difendersi dalla brutale violenza, finché a salvarla arriva Drug Machine, il suo datore di lavoro e l'amico più caro. Ma il peggio per lei deve ancora venire e la sta aspettando proprio sulla soglia di casa. Lì la ragazza trova uno strano messaggio che fa d'un tratto riaffiorare i dolorosi fantasmi della sua infanzia. Una sorellina e una madre scomparse troppo presto e troppo in fretta, violenze subite e taciute, difficili da raccontare. Chi ha lasciato quell'angosciante messaggio e perché? Chi vuole riportarla indietro nel tempo, insinuando in lei dubbi capaci di sconvolgerle la vita? In un crescendo di colpi di scena, riemergeranno uno dopo l'altro antichi segreti e sepolte bugie. La verità sarà la più scomoda e inquietante che si possa immaginare. Francesca Bertuzzi è nata a Roma nel 1981. A 22 anni ha conseguito il master biennale in teoria e tecnica della narrazione alla scuola Holden di Torino. Successivamente ha seguito un laboratorio di regia diretto da Marco Bellocchio e Marco Müller. Negli ultimi anni si è dedicata alla scrittura cinematografica, vincendo premi e riconoscimenti internazionali con diversi cortometraggi. Al momento sta lavorando al backstage, da lei diretto e montato, del film Vallanzasca, Gli angeli del male, di Michele Placido.
Numero di catalogo 83.092. Numero di catalogo 83.093. Durata 748 minuti.
Franco Giustolisi, L'armadio della vergogna. Edizione BIT 2011. Fra il 1943 e il 1945, decine di migliaia di civili furono vittime di 2.273 stragi brutali compiute da nazisti e fascisti lungo il territorio del nostro paese. Un elenco tragico, che comprende nomi ormai noti e tanti altri completamente sconosciuti. Stazzema, Marzabotto, Fivizzano, Fossoli, Capistrello e 100 altri comuni. Nei mesi successivi alla liberazione, molti dei colpevoli furono individuati e su di loro furono aperti procedimenti penali. Ma nel 1947 una mano ignota mise tutto a tacere e i fascicoli con i nomi dei responsabili di quelle stragi finirono sepolti dentro un armadio custodito nella sede della Procura Generale Militare. Non ci furono istruttorie né processi. Tutto fu avvolto nel silenzio imposto dal potere. La descrizione di quei misfatti, le prove, le testimonianze, vennero scoperte per caso mezzo secolo più tardi, nascoste in quel vecchio armadio rifilato in un vano recondito, le ante chiuse a chiave, rivolte verso il muro. Grazie a quell'armadio, gli assassini hanno goduto di 60 anni di impunità. Grazie a quell'armadio, è stata consumata l'ingiustizia più grande nei confronti del popolo italiano. Franco Giustolisi, giornalista, è stato inviato dal 1963 prima per Il Giorno, poi per la RAI, TV7, quindi per l'Espresso. Grazie al suo impegno civile per far luce sui responsabili delle stragi, ha ricevuto la cittadinanza onoraria di Stazzema e quella di Fivizzano.
Numero di catalogo 83.093. Numero di catalogo 83.096. Durata 854 minuti.
Kevin J. Anderson. Gli ultimi giorni di Krypton. 2010. Prima che ci fosse Superman, c'era Krypton. Un mondo condannato e due genitori che ci diedero il loro unico figlio. Tutti sanno come Kal-El, Superman, venne mandato sulla Terra appena prima che il suo pianeta esplodesse. Ma cosa causò un disastro di quella portata? Ora, negli ultimi giorni di Krypton, Kevin J. Anderson presenta un ampio racconto del fasto e della grandezza, dell'intrigo e della passione, della politica e dei tradimenti di un mondo condannato ricco di impavidi eroi e crudeli traditori. Sullo sfondo spettacolare degli ultimi giorni felici di Krypton avviene il corteggiamento e il matrimonio dei genitori di Kal-El, il brillante scienziato Jor-El e sua moglie, una storica, Lara. Insieme combattono per convincere una società stagnante e incredula che il loro mondo sta per scomparire. Il fratello di Jor-El, Zor-El, capo della leggendaria città di Argo, si unisce alla lotta non solo per salvare il pianeta, ma anche per combattere contro la minaccia dello spietato e astuto generale Zod. Il diabolico Zod, futuro nemico numero uno di Superman, si avvale di un'opportunità d'oro per impossessarsi del potere quando l'androide Brainiac cattura la capitale Kandor. Nel momento stesso in cui l'influenza di Zod sulla popolazione si rafforza e il suo potere cresce, anche lui diventa cieco a tutti i segnali che indicano la morte di quella stessa civiltà che sta cercando di governare. Attraverso tutto questo, l'amore reciproco di Jor-El e Lara, la loro storia e il loro figlio, permettono a Krypton di continuare a vivere anche se il pianeta si sta consumando intorno a loro. Per questo, nella fuga del loro bambino giace il più grande dono di Krypton e il più grande eroe della Terra. Kevin J. Anderson. Kevin. K-E-V-I-N. J. Anderson. A-N-D-E-R-S-O-N. Uno dei più noti scrittori di questi anni è l'autore del prequel di Dune, scritto a quattro mani con Brian Herbert, bestseller internazionale e vincitore di molti premi, numerosi romanzi di Star Wars, e ha scolpito un'indiscutibile nicchia per se stesso con una fantascienza epica rappresentando la sua saga dei Sette Soli di grandissimo successo. Il suo lavoro, acclamato dalla critica, ha vinto ed è stato nominato in numerosi premi importanti. Vive in Colorado.
Numero di catalogo 83.096. Numero di catalogo 83.117. Durata 296 minuti.
Thomas Mann, Tonio Krüger. Einaudi 1993. Scritto nel 1903, il racconto è la storia del lento pervenire del giovane Krüger alla coscienza della propria diversità dai coetanei. In una condizione di totale isolamento, la sua sensibilità si dibatte nell'antinomia tra origini borghesi e attrazione per l'arte. Il contrasto fra arte-malattia da un lato e borghesia-normalità dall'altro, matrice della poetica di Thomas Mann, si manifesta nel silenzioso idillio con Ingeborg Holm e nell'incompresa amicizia per Hans Hansen, le due figure che costituiranno per sempre i limiti della solitudine e della gelosia di Tonio. Questo difficile equilibrio viene vissuto con drammatica inquietudine tra Lubecca, dove il giovane scrittore è nato e si è formato, e Monaco, dove diventerà celebre, senza sedare del tutto le proprie angosce. Di Thomas Mann, Thomas T-H-O-M-A-S, Mann M-A-N-N, Lubecca 1875, Kilchberg Zurigo 1955, Einaudi ha pubblicato I. Buddenbrook, Cane e padrone e altri racconti, Tristano e la morte a Venezia.
Numero di catalogo 83.117. Numero di catalogo 83.126. Durata 479 minuti.
Stefano Tomasoni. Avevo un cuore che ti amava tanto. Kellerman, 2011. Nel 1968, a Schio, arrivano lontani gli echi dei moti studenteschi destinati a sconvolgere l'universo scolastico e sociale dei giovani di mezza Europa. Nel 1968, a Schio, la preoccupazione principale è la salvezza della locale squadra di calcio, in odore di retrocessione. Nel 1968, a Schio, i piccoli bottegai si agitano e protestano contro l'apertura del nuovo supermercato, destinato a travolgere le loro fiorenti attività. Nel 1968, a Schio, i giovani democristiani si indignano per l'occupazione russa della Cecoslovacchia e i giovani comunisti filocinesi si indignano per l'indignazione democristiana. Nel 1968, a Schio, due giovani liceali scoprono l'amore e il sesso, a dispetto dell'opposizione dei genitori. Nel 1968, a Schio, calcio, supermercato, filocinesi, adolescenti innamorati, incrociano i loro destini in modo del tutto casuale ed esplosivo, dando vita ad una rocambolesca vicenda che vedrà un Vespasiano assurgere agli onori della cronaca. Il tutto raccontato con ironia e consumata abilità narrativa che fanno di Stefano Tomasoni una vera scoperta. Teresa Bernardi. Stefano Tomasoni è nato a Dolo, Venezia, nel 1961, ma vive da sempre a Schio. Laureato in lettere moderne a Padova, è giornalista da 30 anni. È responsabile comunicazione e stampa di Confindustria Vicenza. In precedenza ha svolto attività giornalistica per Il Giornale di Vicenza, Il Gazzettino e altre testate locali. Ha pubblicato alcuni libri di costume e memorialistica con case editrici vicentine. Il suo ultimo lavoro, a metà tra narrativa e saggistica, è La Coca-Cola di Boninsegna, Interborussia, la sfida più lunga, 2009, Limina. Avevo un cuore che ti amava tanto, è il suo primo romanzo.
Numero di catalogo, 83.126. Numero di catalogo, 83.127. Durata 406 minuti. Mario Giordano, Sanguisughe, le pensioni d'oro che ci prosciugano le tasche. Edizione Mondadori 2011. C'è il pensionato INPS più ricco d'Italia, 90.000 euro al mese. C'è l'onorevole che è stato in Parlamento un solo giorno e potrà contare per tutta la vita su una pensione da deputato. C'è l'ex presidente del Consiglio che ha tagliato le pensioni altrui e ne ha ottenuta per sé una da 31.000 euro al mese. C'è l'ex presidente della Repubblica che, oltre al vitalizio, incassa 4.766 euro netti al mese come ex magistrato, pur avendo svolto questa attività per soli 3 anni. E poi ci sono le baby pensioni, le pensioni ai mafiosi, le doppie, triple e quadruple pensioni. Mentre al cittadino qualunque vengono chiesti continui sacrifici sul fronte previdenziale, mentre l'Europa insiste per allungare la vita lavorativa e i giovani non sanno se potranno mai avere una vecchiaia serena, la casta dei pensionati d'oro mantiene i suoi privilegi, anzi, se ne riserva sempre di nuovi. Tutto perfettamente legale, si intende, ma con la differenza non trascurabile che in questo caso la legge viene applicata con sorprendente rapidità, mentre ci sono centinaia di comuni cittadini che devono attendere anni per veder riconosciuti i loro diritti previdenziali. Dal dirigente della Banca d'Italia che va a riposo a 44 anni con 18.000 euro al mese, al burocrate che ancora nel 2009 va in pensione a 47 anni con 6.000 euro netti e l'incarico da assessore, dal commesso del Senato che prende 8.000 euro al mese alla bidella pensionata a 29 anni, dal falso cieco che va a ritirare la pensione al volante della sua automobile alle presunte pensionate dell'agricoltura che giurano di aver passato anni a raccogliere olive quadrate. Mario Giordano ci guida nel labirinto degli scandali, degli inganni e degli abusi della previdenza italiana, un buco nero che grava sulle spalle dei contribuenti e mette a rischio il loro futuro. Da questo desolante panorama emerge un'indicazione chiara. Visto che continuano a chiedere tagli alle pensioni, non si potrebbe cominciare da qualcuno di questi privilegi? Mario Giordano ha 45 anni. Da sempre sogna di fare il giornalista. Da qualche tempo ha cominciato a sognare di poter andare un giorno in pensione. Il primo sogno si è realizzato. Il secondo, a quanto pare, per la sua generazione, sarà molto più difficile. Oggi dirige News Mediaset ed è editorialista del Giornale, quotidiano di cui è stato collaboratore, redattore, inviato e direttore. Nella sua ormai non più breve carriera ha versato molti contributi. Gli dispiacerebbe assai se finissero tutti nelle tasche delle sanguisughe dalle pensioni d'oro. Pur avendo una faccia ancora un po' da bambino, ha 4 figli. È anche per loro che scrive libri di inchiesta che denunciano gli scandali del paese. Questo è il 9° dopo Silenzio, si ruba. Chi comanda davvero in Italia? Waterloo, il disastro italiano. L'Unione fa la truffa. Attenti ai buoni. Siamo fritti. Senti chi parla. E 5 in condotta. Apprezzando lo sforzo, i figli lo hanno sempre perdonato per le lunghe assenze da casa. E per il momento hanno rinunciato a mandarlo in pensione come papà. Numero di catalogo 83.127. Numero di catalogo 83.143. Durata 304 minuti.
Massimo Carlotto, Alla fine di un giorno noioso, E.O. Edizioni 2011. In una tranquilla città del Veneto, Giorgio Pellegrini gestisce un vivace locale alla moda. Giocattolo perfetto con cui siglare accordi sottobanco con politici corrotti, giri clandestini di prostituzione d'alto bordo, traffici illegali e appalti truccati. Ed è a causa di un investimento immobiliare mal gestito che si ritrova con 2 milioni di euro in meno. Il suo avvocato, Sant'Ebrianese, ora onorevole, lo convince che si è trattato di sfortuna. Eppure, qualcosa non torna. Nonostante abbia annegato in un pozzo di soldi il suo istinto criminale, Giorgio è e rimane un predatore. L'odore di truffa lo sente da lontano. E infatti, non appena batte la pista del tradimento, le ricerche lo catapultano all'inferno. Fra pestaggi, ricatti, triangoli erotici, omicidi, Pellegrini scatena una guerra. E mentre gli equilibri criminali si rompono, precipitandolo in una girandola impazzita di doppi e tripli giochi, sarà costretto a ricorrere al suo genio criminale per tentare di arrivare vivo alla fine della corsa. Con Alla fine di un giorno noioso, Massimo Carlotto firma ancora una volta una macchina narrativa perfetta. Il sequel di Arrivederci amore ciao, il libro che gli è valso una nomination agli Edgar Awards, consacrandolo maestro del noir a livello mondiale. Un romanzo adrenalinico e crudele, dalle sequenze narrative sghembe e inquietanti, con lampi di puro fascino che imprimono alla storia una luce velenosa. Ritmi sincopati e atmosfere dark completano una danza macabra destinata a colpire il cuore dei lettori. Massimo Carlotto è nato a Padova nel 1956. Scoperto dalla scrittrice e critica Grazia Cherchi, ha esordito nel 1995 con il romanzo Il Fuggiasco, pubblicato dalle edizioni E.O. e vincitore del premio del giovedì 1996. Per la stessa casa editrice ha scritto, oltre ad Arrivederci, amore, ciao, secondo posto al Gran Premio della letteratura poliziesca in Francia 2003, finalista agli Edgar Awards nella versione inglese pubblicata da Europa Editions nel 2006, i romanzi La verità dell'alligatore, Il mistero di Mangiabarche, Le irregolari, Nessuna cortesia all'uscita, Premio Dessì 1999 e menzione speciale della giuria, Premio Scerbanenko 1999. Il Corriere Colombiano, Il maestro di Nodi, Premio Scerbanenko 2003. Niente più niente al mondo, Premio Girulà 2008. L'oscura immensità della morte, Nord-Est, con Marco Videtta, Premio Selezione Bancarella 2006. La terra della mia anima, Premio Grinzane Noir 2007. Cristiani di Allah, Perdas de Fogu con il Mama Sabot, premio noir ecologista Jean-Claude Izzo 2009, e L'amore del bandito. I suoi libri sono pubblicati in vari paesi. Massimo Carlotto è anche autore teatrale, sceneggiatore e collabora con quotidiani, riviste e musicisti.
Numero di catalogo 83.143. Numero di catalogo 83.147. Durata 217 minuti.
Banana Yoshimoto, High and Dry, Primo Amore. Feltrinelli, 2011. Yuko è in grado di vedere cose che gli altri non vedono e di indovinare i desideri e i pensieri di chi le sta intorno, grazie a una sensibilità fuori dal comune. Compiuti 14 anni, tutto sembra assumere sfumature misteriose e il mondo si popola di bizzarre creature. Yuko sta imparando ad assegnare un colore a ogni stato d'animo e ogni emozione. A insegnarglielo è Kyu, il suo maestro di disegno, che ha il doppio dei suoi anni. Quando dal fusto di una pianta fuoriescono degli strani omini verdi, loro sono gli unici a vederli. Nello stesso istante Yuko assapora l'incanto sottile del primo amore. Sospesa tra realtà e immaginazione, un'adolescente va incontro alla vita accompagnata dagli affetti più cari e scopre giorno dopo giorno i turbamenti del cuore, la tenerezza dei sentimenti e la difficoltà di diventare grande. Banana Yoshimoto, Banana, B-A-N-A-N-A, Yoshimoto, Yoshimoto. Tokyo, 1964. Ha conquistato un grandissimo numero di lettori in Italia a partire da Kitchen, pubblicato da Feltrinelli nel 91, e si è presentata come un autentico caso letterario. Dei suoi altri libri, tutti pubblicati da Feltrinelli, ricordiamo N.P. 1992, Sonno profondo, 1994, Tsugumi, 1994, Lucertola, 1995, Amrita, 1997, Sly, 1998, L'ultima amante di Achiko, 1999, Honeymoon, 2000, HH, 2001, La piccola ombra, 2002. Presagio triste, 2003, Arcobaleno, 2003, L'abito di piume, 2005, Ricordi di un vicolo cieco, 2006, Il coperchio del mare, 2007, Chi-chan e io, 2008, Delfini, 2010 e Un viaggio chiamato vita, 2010. Banana Yoshimoto ha vinto il premio Maschera d'Argento 1999. Feltrinelli ha pubblicato anche Il mondo di Banana Yoshimoto di Giorgio Amitrano 2007.
Numero di catalogo 83.147. Numero di catalogo 83.150. Durata 89 minuti.
Roberto Piumini. L'albero delle fiabe. Storie tenere. Edizione De Agostini 2010. L'albero delle fiabe è un albero magico. Sui suoi rami non crescono foglie, ma tenere storie illustrate, fiabe e favole da leggere prima della nanna, per fare tanti sogni felici. Dalla fantasia di Roberto Piumini, uno dei più apprezzati autori italiani di libri per bambini, 15 racconti pieni di dolcezza con tanti protagonisti: una ranocchia stonata, una lumaca e il suo amico Vermottolo, mamma Chioccia e il suo pulcino, e molti altri personaggi per immergersi nella natura e volare con la mente verso un mondo incantato.
Numero di catalogo 83.150. Numero di catalogo 83.151. Durata 89 minuti.
L'albero delle fiabe. Storie divertenti di Roberto Piumini. Edizione De Agostini 2010. Sul magico albero delle fiabe sono spuntate altre 15 storie per trascorrere le giornate in allegria. Dall'immaginazione di Roberto Piumini, l'autore italiano che ha incantato generazioni di bambini, sono nate fiabe e favole che raccontano di colorati trenini del circo, di maghi pasticcioni, di zoo trasformati in Luna Park, di un robottino e del suo amico Tarlo. Questi e molti altri spiritosi personaggi per viaggiare ancora più lontano sulle ali della fantasia.
Numero di catalogo 83.151. Numero di catalogo 83.152. Durata 85 minuti.
Roberto Piumini, L'albero delle fiabe. Storie curiose. Edizione De Agostini 2011. Nove gemme sono cresciute sui rami dell'albero delle fiabe per raccontare di luoghi incantati e personaggi fuori dal comune. Nate dalla geniale mente di Roberto Piumini, uno dei più autorevoli autori di libri per bambini, sono storie che parlano di gatte danzanti, di delfini dei sogni, di nonnine gentili, di pianeti uniti e poi divisi, di piccole, dure scaglie di drago. Un modo per entrare nel magico mondo della fantasia e trascorrere tanti momenti di piacevole lettura.
Numero di catalogo 83.152. Numero di catalogo 83.154. Durata 509 minuti.
Loen Brisendine, Il cervello delle donne. Edizione Burr 2011. L'unicità dell'universo femminile raccontata a partire dai suoi fondamenti scientifici. Il codice genetico della donna differisce soltanto per l'1% da quello dell'uomo. Uno scarto apparentemente innocuo, che determina enormi conseguenze e rappresenta la prova della assoluta originalità della donna, il presupposto scientifico grazie al quale archiviare i fraintendimenti in cui spesso sono cadute la psicologia e la fisiologia femminili. Ripercorrendo alle più recenti scoperte delle neuroscienze e agli esempi concreti tratti dalla sua pluridecennale esperienza clinica, Loen Brisendine ci aiuta a decifrare la struttura del cervello femminile, a comprendere i cambiamenti che ne caratterizzano le fasi della vita, dall'infanzia alla pubertà, dalla gravidanza alla menopausa, e a individuare i processi attraverso cui le donne sono in grado di sviluppare la maggiore agilità verbale, la capacità di stabilire profondi legami di amicizia, l'abilità nel placare i conflitti. Loen Brisendine, Louann Brisendine. Vive a San Francisco ed è neuropsichiatra all'Università della California. Nel 1994 ha fondato la Women's Mood and Hormone Clinic che tuttora dirige. Oltre a Il cervello delle donne, bestseller internazionale, per Rizzoli ha pubblicato Il cervello dei maschi, 2010.
Numero di catalogo 83.154. Numero di catalogo 83.161. Durata 696 minuti.
Nicoletta Sipos, perché io no? Quando non si riesce a diventare mamma. Storie, consigli e soluzioni. Sperling, e Kupfer, 2011. In queste pagine troverete le storie vere di un gruppo di donne che hanno dovuto lottare per avere un figlio. Molte ci sono riuscite e lo raccontano con gratitudine. Alcune hanno dovuto arrendersi e, pensando ai milioni di donne che diventano madri senza problemi, a volte anche senza volerlo e magari perfino contro la loro volontà, si chiedono ancora: perché io no? Eppure parlano delle loro esperienze con leggerezza, addirittura con ironia. Dopo la prova del fuoco, si sono ritrovate con una forza interiore che non sospettavano di possedere. Per tutte vale la frase di una di loro: cercavamo un figlio, abbiamo trovato un mondo. Ed è sembrato un passo naturale, quindi, quello di condividere la propria vicenda personale con la speranza che altre donne, soprattutto le più giovani e inesperte, l'infertilità è in aumento anche prima dei 30 anni, potessero imparare dai loro errori ed evitarli. Nicoletta Sipos, giornalista sensibile e da sempre attenta alle tematiche femminili, ha raccolto queste storie di amore, desiderio e coraggio. Ma ha fatto molto di più, offrendo a tutte le lettrici una guida preziosa e insostituibile, proprio perché nasce da esperienze reali e concrete, comuni a una vasta comunità silenziosa, piena di informazioni utili e consigli pratici provenienti dai più quotati specialisti, per orientarsi nella sempre più difficile ricerca della maternità. Per chi desidera raccontarsi e condividere la propria esperienza, www.nicolettasipos.com. Nicoletta Sipos, giornalista, ha scritto centinaia di storie con un forte interesse per le tematiche femminili su settimanali di grande tiratura come Gente e Chi. Ha pubblicato con Sperling e Kupfer Il buio oltre la porta, 2009, una storia di ordinaria violenza domestica. È autrice di una dozzina di saggi e romanzi. Ha collaborato a diverse antologie di racconti, tra cui Cuori di pietra, 2007, Facce di bronzo, 2008, e Corpi, 2009, per Mondadori, e alle Signore piace il nero, 2009, per Sperling e Kupfer.
Numero di catalogo 83.161. Numero di catalogo 83.163. Durata 729 minuti. Paolo Brosio, Profumo di lavanda. Edizione PM 2010. A Medjugorje, la vita di Paolo Brosio ha avuto una svolta inaspettata e sconvolgente che ha radicalmente cambiato il suo modo d'essere. Sulla collina delle apparizioni di Medjugorje, la Madonna ha abbracciato la sua esistenza, facendogli vivere l'esperienza della conversione, della misericordia e della tenerezza di Dio. Ricco di gioia per questa rinascita interiore, il celebre giornalista e conduttore televisivo, dopo una crisi esistenziale dovuta ad un periodo di dolore e sofferenza, ha sentito forte il desiderio di narrare l'incontro con Dio e con la Regina della Pace e di condividere la gioia di sentirsi amato dal cielo. Ha cominciato così a tenere incontri pubblici, a fare presentazioni del suo libro A un passo dal baratro, che in poche settimane è diventato un bestseller e un caso editoriale da 200.000 copie, ad invitare amici, conoscenti, personaggi pubblici dello sport, dello spettacolo e del mondo imprenditoriale, ma anche lettori e semplici fedeli a seguirlo a Medjugorje in pellegrinaggio. Da questa intensa attività è nata una ricca trama di nuovi amici, incontri, segni e miracoli, che ancora una volta Paolo ha sentito il desiderio di raccontare ai suoi moltissimi lettori, il miracolo della Madonna capace di guarire le ferite di ogni cuore trafitto. Alla stesura di questo libro, oltre a Paolo Brosio, autore, hanno collaborato Aldo Innocenti e Alessandro Bonocore. Paolo Brosio è nato ad Asti il 27 settembre 1956 e risiede in Versilia, Forte dei Marmi. Laureato in giurisprudenza, coltiva la passione per il giornalismo sin dai tempi dell'università. Dopo aver diretto per qualche anno l'ufficio stampa della squadra Pisa Calcio, collabora con la Nazione di Firenze e diventa professionista al Secolo XIX di Genova. Comincia la carriera televisiva in Finivest come inviato speciale della prima edizione di Studio Aperto su Italia 1 e poi passa con Emilio Fede al TG4, dove seguirà tutta la vicenda di Tangentopoli dal Palazzo di Giustizia di Milano. Seguono le partecipazioni a vari programmi televisivi, quelli che il calcio, Sanremo Notte, Domenica In, L'Isola dei Famosi, Stranamore e Linea Verde. Le telecronache della Juventus su Mediaset e un programma di successo sul Giro d'Italia. Ha pubblicato 900 giorni sul marciapiede, Mondadori. Excuse me, I am an Italian journalist, Mursia, e A un passo dal baratro, PM. Aldo Innocenti, autore e regista, ha lavorato con Video Music, Rai 2, Rai 3, Rai Sat 2 e con Mediaset, realizzando La macchina del tempo, Stranamore e Pianeta Mare. Autore di programmi radiofonici per Radio 2, ha diretto per 4 anni un progetto di scuola di comunicazione per il comune di Prato e la provincia di Lucca. Ha curato il primo libro di Paolo Brosio, Ad un passo dal baratro. Alessandro Bonocore è esperto in comunicazione e nuove tecnologie. Ha collaborato con vari quotidiani, scrivendo articoli per le pagine di Società e Spettacolo. Attualmente è direttore responsabile del mensile L'Agenda. In ambito culturale è autore di poesie e compositore musicale. Numero di catalogo 83.163. Numero di catalogo 83.188, durata 2.608 minuti.
Alexandre Dumas, Il Conte di Montecristo, Edizioni San Paolo 1994, traduzione di Giovanni Ferrero. Allorché 13 anni dopo la morte di Alessandro Dumas, la città di Parigi si decise nel 1883 a erigergli un monumento su bozzetto gratuito di Gustavo Doré, l'illustratore di tanti suoi romanzi, l'oratore disse tra l'altro: «Se ogni lettore di Dumas avesse versato un solo centesimo, questo monumento, anziché di marmo, avrebbe potuto essere d'oro massiccio». Giusto riconoscimento alla incredibile popolarità che ebbe in tutto l'Ottocento e che in misura minore, ma tutt'altro che minima, continua ad avere anche nel Novecento il fecondissimo autore del Conte di Montecristo. Alessandro Dumas padre nacque a Villers-Cotterêts nell'Aisne il 24 luglio 1802 da Tommaso Dumas David de la Pailleterie e da Maria Luisa Labouret, che il padre, generale dei dragoni della regina, aveva conosciuto durante una sosta nella cittadina e aveva prontamente sposato. Purtroppo, alla nascita di Alessandro, la fortuna del generale era in declino. Egli aveva militato con prode coraggio nell'esercito della Repubblica e poi, dal 1796, nell'armata di Napoleone Bonaparte, del quale aveva conquistato la più viva simpatia. Era un soldato ardimentoso e robusto che, come scrisse André Mauroy, valeva da solo uno squadrone e lo dimostrò durante una battaglia in Alto Adige, bloccando da solo un ponte contro il nemico lanciato alla carica. Per tale gesto ebbe da Napoleone il titolo di Orazio Coclite del Tirolo. Ma durante la campagna d'Egitto, insieme ad alcuni generali repubblicani, stanchi d'una guerra che appariva inutile e rischiosa in una terra tanto lontana dalla patria, osò ribellarsi all'autorità di Bonaparte, accusandolo di smodate ambizioni. E quando finalmente l'esercito poté imbarcarsi per il ritorno, egli, giunto a Brindisi, fu chiuso in carcere, dove si tentò pure di avvelenarlo. Liberato dopo qualche tempo di dura prigionia, malato e sfiduciato, morì nel 1806 senza aver potuto ottenere il perdono dell'imperatore,
che non si lasciò commuovere nemmeno dalle suppliche della vedova rimasta senza sostentamento, negandole la pensione di guerra e ogni altro aiuto. Unica concessione, le affidò in gestione uno spaccio di tabacchi che consentì alla poveretta di non lasciar morire di fame i figli.
Numero di catalogo 83.188. Numero di catalogo 83.232. Durata 1.065 minuti.
Jane Corey, Il segreto della collana di perle, Newton Compton, 2011. Caroline riceve in eredità una collana di perle, un dono che si tramanda da generazioni tra le donne della sua famiglia. Decisa a staccare la spina per un po' per lasciarsi alle spalle la crisi che sta vivendo con il marito, si rifugia in una casa sul mare. Qui, immersa nella pace e nella tranquillità, inizia a fare ricerche per ricostruire la storia delle sue antenate. Grazie ai diari di nonna Rose e alle lettere private di sua madre Helen, Caroline scopre vicende femminili molto diverse tra loro, eppure segnate da errori e difficoltà comuni, soprattutto nelle relazioni sentimentali. Storie di grandi amori e tradimenti, di sacrifici e infelicità, che si snodano dai primi anni del Novecento, tra le due guerre, fino al passato più vicino a Caroline. Vite legate da un riconoscibile filo rosso, la collana di perle. Riuscirà Caroline a sottrarsi a un destino che sembra già segnato? Saga familiare e sentimentale, Il segreto della collana di perle è un romanzo pieno di passione che abbraccia le vite di tre donne fragili e affascinanti che percorrono un secolo di storia, dall'inizio del Novecento ai giorni nostri. Jane Corey. Jane. J-A-N-E. Corey. C-O-R-R-Y. Sin da piccola si è nutrita dei racconti riguardanti il passato della sua famiglia, inclusi quelli sui suoi nonni, coltivatori di gomma nel Borneo. Ha pubblicato sotto pseudonimo moltissimi libri pluripremiati e questo è il suo primo romanzo storico. Ha insegnato scrittura creativa presso la Oxford University e collabora con diversi giornali inglesi, tra cui il Times e il Daily Telegraph.
Numero di catalogo 83.232. Numero di catalogo 83.464. Durata 724 minuti.
Bruno Vespa. Questo amore, il sentimento misterioso che muove il mondo. Mondadori 2011. Vorrei aver scritto questo libro molto tempo prima. Avrei imparato a conoscere meglio gli uomini, le donne, soprattutto, e la vita. Con questo incipit, un sorprendente Bruno Vespa avverte il lettore di aver lasciato la crudezza dei fatti per avventurarsi nell'affascinante e insidioso labirinto dei sentimenti. Questo amore è un libro molto diverso dai suoi precedenti bestseller, ma è anche il libro destinato più di ogni altro a penetrare nell'animo del lettore e della lettrice, perché parla di un sentimento che ciascuno di noi ha incontrato almeno una volta nella vita, venendone rapito o deluso, stregato o tormentato. Attraverso le persone che Vespa ha intervistato e le storie che racconta, emerge un ritratto inedito e singolare della società italiana. Ci sono gli adolescenti con le loro sempre più precoci esperienze sessuali e le ragazze ormai nel ruolo di dominatrici, i ricordi del primo batticuore di attrici smaliziate e di politici noti per la loro durezza, che affidano a queste pagine il saluto ad una ragazza amata in gioventù, la crisi esistenziale dei trentenni sentimentalmente sempre più incerti e lo scalpitare delle loro coetanee che, affermatesi sul lavoro, vogliono un figlio a tutti i costi. E poi le gelosie che portano le donne a controllare SMS e email dei loro compagni, scoprendone spesso i tradimenti che ricambiano con la stessa moneta. Il desiderio di tenerezza, insoddisfatto, di tante donne che dal partner non vogliono mazze di fiori ma che si accorga del cambio di pettinatura. La nuova sessualità delle cinquantenni e delle sessantenni e l'esplosione ormonale degli uomini anziani, grazie a pasticche miracolose il cui uso però è bene tacere. Le storie straordinarie di mamme che fanno l'impossibile per i figli e di padri separati in miseria. Le confidenze di personaggi famosi dello spettacolo che svelano in retroscena dei loro celebri amori. E quelle raccolte in carcere di Olindo e Rosa Romano, condannati all'ergastolo per la strage di Erba, che si amano teneramente dal primo incontro e sognano una cella matrimoniale. Un capitolo racconta gli amori gay, un altro il sempre più affollato mondo degli scambi di coppia. Secondo gli interessati, il migliore antidoto all'infedeltà, in quello su amore e politica. Vespa si chiede perché la magistratura, dopo aver fallito i suoi molti attacchi a Berlusconi accusandolo di tutto, dalla corruzione alle stragi mafiose, è riuscita a metterlo all'angolo frugando nella sua più intima debolezza, le donne. E per finire, l'amore di Dio. Che cosa resta oggi dell'esempio di San Francesco? Perché i missionari religiosi e laici che l'autore ha incontrato in Kenya hanno rinunciato ad ogni benessere materiale riversando sugli ultimi della terra la loro dedizione al Signore? Un libro, insomma, in cui ciascuno di noi può trovare una parte di sé. Bruno Vespa ha cominciato a 16 anni il mestiere di giornalista e a 18 le collaborazioni con la RAI. Laureatosi in giurisprudenza, nel 1968 si è classificato al primo posto in un concorso nazionale per radiotelecronisti ed è stato assegnato al telegiornale. Dal 1990 al 1993 ha diretto il TG1. Dal 1996 la sua trasmissione Porta a Porta è il programma di politica, attualità e costume più seguito. Per la prima volta nella storia vi è intervenuto un Papa, Giovanni Paolo II, con una telefonata in diretta. Tra i premi più prestigiosi ha vinto il Bancarella 2004, per due volte il Saint Vincent per la televisione 1979 e 2000, e nel 2011 quello alla carriera. Nello stesso anno ha vinto l'Estense per il giornalismo. Da Mondadori ha pubblicato Telecamera con vista 1993, Il Cambio 1994, Il Duello 1995, La Svolta 1996, La Sfida 1997, La Corsa 1998, 10 anni che hanno sconvolto l'Italia 1989-2000, 1999, Scontro Finale 2000, La Scossa 2001, Rai La Grande Guerra 2002, La Grande Muraglia 2002, Il Cavaliere e il Professore 2003, Storia d'Italia da Mussolini e Berlusconi 2004, Vincitori e Vinti 2005, L'Italia Spezzata 2006, L'Amore e il Potere 2007, Viaggio in un'Italia Diversa 2008, Donne di Cuori 2009, Nel Segno del Cavaliere 2010 e Il Cuore e la Spada 2010.
Numero di catalogo 83.464. Numero di catalogo 83.465. Durata 694 minuti.
Filippa Gregori, La regina della rosa rossa. Sperling & Kupfer, 2011. Dopo il grande successo de La regina della rosa bianca, Filippa Gregori torna a raccontare gli anni turbolenti e magnifici della guerra delle due rose, la lotta sanguinosa e fratricida che divise l'Inghilterra del XV secolo, coinvolgendo due rami della dinastia Plantageneta, i Lancaster e gli York. Con la consueta maestria, l'autrice di romanzi storici più famosa del mondo dipinge un affresco straordinariamente affascinante, ricco di intrighi, tradimenti e colpi di scena, regalandoci un nuovo, irresistibile personaggio femminile. Erede del nobile casato dei Lancaster, Margaret Beaufort è una donna ambiziosa, fermamente convinta che la rosa rossa, simbolo della sua famiglia, sia destinata a regnare sull'Inghilterra. Ma i suoi sogni si infrangono il giorno in cui Enrico VI, amato cugino e sovrano, rifiuta di sposarla. Delusa e amareggiata, si lascia convincere dalla madre a un matrimonio senza amore. Si ritrova così, ancora giovanissima, legata a un uomo che ha il doppio dei suoi anni e ben presto incinta di un figlio che non ha mai voluto. Margaret però non si arrende. sola, tormentata da desideri irrealizzabili, decise di trasformare i suoi fallimenti in un trionfo. Se lei non è riuscita a ottenere la corona, farà qualsiasi cosa perché la ottenga il figlio. Senza lasciarsi intimidire dal crescente potere della dinastia degli York, che si contrappone ai Lancaster ogni giorno di più, Margaret chiama il bambino Enrico, come il re. E si prepara a marciare verso il trono, fra ambigue alleanze, complotti segreti e falsi giuramenti, pronta a tutto pur di raggiungere il proprio obiettivo, anche a rinunciare per sempre all'amore. Un indimenticabile romanzo di passioni brucianti e fredde ambizioni in cui ancora una volta Philippa Gregory intreccia in modo magistrale realtà e finzione, facendo rivivere l'eccezionale figura di Margaret Beaufort, una donna orgogliosa che seppe, con la sua feroce determinazione, plasmare il corso della storia. Philippa Gregory. Philippa. P-H-I-L-I-P-P-A. Gregory. G-R-E-G-O-R-Y. Scrittrice e giornalista radiotelevisiva, è laureata in letteratura settecentesca all'Università di Edimburgo e vive nel nord dell'Inghilterra con la famiglia. Per Sperling & Kupfer ha pubblicato La regina della rosa bianca, il primo volume della serie della Guerra delle due rose, e tutti i romanzi dedicati alla dinastia dei Tudor, tra i quali L'altra donna del re, da cui è stato tratto l'omonimo film con Scarlett Johansson e Natalie Portman. www.philippagregory.com.
Numero di catalogo 83.465. Numero di catalogo 83.490. Durata 785 minuti.
Danielle Steele. Le luci del sud. Sperling e Kupfer, 2011. Sono trascorsi 10 anni da quando Alexa Hamilton si è lasciata alle spalle Charleston per vivere a New York, il più lontano possibile dal misero fallimento del suo matrimonio. Oggi Alexa è una donna felice, lavora come avvocato nel prestigioso ufficio del procuratore e ha trovato la serenità insieme con Savannah, la figlia 17enne che ha cresciuto da sola e che ama più di se stessa. Ma tutto cambia il giorno in cui le viene affidato il caso di Luke Quentin, accusato di aver ucciso diverse giovani donne. Mentre Alexa si prepara al processo, decisa a incastrare Quentin, Savannah riceve alcuni inquietanti messaggi, poche righe e una minaccia troppo grande per essere ignorata. In un attimo Alexa vede crollare la nuova vita che si è faticosamente costruita e si trova sul punto di perdere la cosa più preziosa di tutte, sua figlia. Per proteggerla da chi vuole farle del male, Alexa è costretta così alla scelta più difficile, cercare rifugio nel posto che aveva cercato disperatamente di dimenticare, Charleston. E proprio lì, a casa dell'ex marito, nel luogo in cui ha conosciuto le lacrime e l'umiliazione del tradimento, Alexa scoprirà che anche le vecchie ferite possono guarire e che il passato si può dimenticare. Dalle strade frenetiche di Manhattan alle atmosfere magiche della Carolina del Sud, una straordinaria storia di affetti smarriti e ritrovati, come solo Danielle Steele sa raccontare. Danielle Steele. Danielle. D-A-N-I-E-L-L-E. Steele. S-T-E-E-L. È la scrittrice più popolare del mondo, con più di 590 milioni di copie vendute in 47 paesi. Dal 1981 è sempre presente nella classifica dei bestseller del New York Times con almeno un libro ed è addirittura entrata nel Guinness World Records per esserci rimasta
381 settimane consecutive, primato da lei stessa successivamente battuto. Autrice di oltre 70 bestseller internazionali, è pubblicata in Italia da Sperling e Kupfer. Ha anche scritto un memoir, Brilla una stella, dedicato a suo figlio Nick Traina. www.danielsteel.com www.danielsteel.net.
Numero di catalogo 83.490. Numero di catalogo 83.491. Durata 572 minuti.
Hal Vaughan, A letto con il nemico. La guerra segreta di Coco Chanel. Sperling & Kupfer, 2011. Coco Chanel, convinta sostenitrice della semplicità e dell'eleganza, a lei si deve il look della donna moderna, finalmente libera dai corsetti e dalla tirannia della moda. Nel 1920 i suoi laboratori davano lavoro a più di 2000 persone e lei, Coco, a capo di quell'impero, aveva accumulato una fortuna personale di 15 milioni di dollari. Jean Cocteau disse un giorno che aveva la testa di un piccolo cigno nero e aggiunse Colette, il cuore di un piccolo toro nero. L'amico Picasso la definì una delle donne più sensibili di tutta Europa. Di certo era ambiziosa, volubile e spregiudicata, confidente dei notabili della società parigina, di artisti, nobili e regnanti. All'inizio della Seconda Guerra Mondiale, Chanel chiuse la sua casa di moda e si trasferì al Ritz, dove rimase per tutta la durata del conflitto, per poi passare in Svizzera. Sono proprio gli anni dal 1941 al 1954 che per più di mezzo secolo sono rimasti avvolti in una nube di mistero, spesso alimentato da Coco in persona, accorta creatrice del suo stesso mito, in grado di mutare i sospetti in semplice dicerie. I fatti in supposizioni mai confermate. Ora, Hal Vaughan, grazie a un prezioso lavoro di ricerca in archivi americani ed europei, inaccessibili al pubblico, squarcia il velo su quegli anni e sul segreto inconfessabile di Mademoiselle Chanel. In questo esplosivo saggio, che si legge come un thriller, ma anche come un grande affresco storico, l'autore ci racconta finalmente la verità sulla chiacchieratissima collaborazione di Coco con i più alti ufficiali di Hitler nella Parigi occupata e sulla sua decennale relazione con il barone Hans Gunther von Dinklage, descritto nelle tante biografie patinate come un innocuo playboy amante del tennis anziché come un pericoloso agente al servizio del Reich, che riportava direttamente a Goebbels. Ci svela anche con quali sotterfugi riuscì a sfuggire all'arresto nel dopoguerra, nonostante le sue attività fossero ben note al governo francese e come, ormai settantenne, poté tornare trionfante a Parigi e ricostruire la mitica casa Chanel. Corredato da una ricca serie di foto d'epoca e da testimonianze di prima mano, A letto con il nemico è una lettura avvincente, che scava a fondo nei risvolti inediti e scandalosi di una delle maggiori icone dei tempi moderni. Hal Vaughan. Hal, H-A-L. Vaughan, V-A-U-G-H-A-N. Hal Vaughan, americano, è un ex funzionario degli affari esteri e ha preso parte a numerose operazioni della CIA. È stato produttore di documentari e ha lavorato come giornalista per ABC News, New York Daily News e Voice of America. Attualmente vive a Parigi.
Numero di catalogo 83.491. Numero di catalogo 83.503. Durata 244 minuti.
Mario Calabresi, Cosa tiene accese le stelle? Mondadori, 2011. Una sera di novembre del 1955, mia nonna, che aveva 40 anni, riconquistò la libertà e si sentì felice. Aveva preso in mano un libro ed era riuscita a leggere qualche pagina prima di addormentarsi. Di solito Maria, la nonna di Mario Calabresi, andava a letto esausta, dopo una giornata spesa a lavare montagne di lenzuola e pannolini. Quella sera, in cui per la prima volta aveva usato la lavatrice, è stata nei suoi ricordi lo spartiacque tra il prima e il dopo. Oltre mezzo secolo più tardi, ci siamo quasi dimenticati di quelle conquiste vissute così straordinariamente. Oggi, anzi, il nichilismo, la sfiducia, il fatalismo sono gli umori e i sentimenti più diffusi nel paese. Gli anziani hanno nostalgia del passato, i giovani si rassegnano alla mancanza di prospettive, ed è comune la convinzione di essere capitati a vivere nella stagione peggiore della nostra storia. Per definire questo malessere e capire quale sia la strada per uscirne, Calabresi ha ricomposto i frammenti di un tempo in cui si faceva fatica a vivere, ma era sempre accesa una speranza, e di un presente così paralizzato da non riuscire a mettere a fuoco l'esempio di chi non ha mai smesso di credere nel futuro. Per riprendere coraggio, per trovare ossigeno, mi sono rimesso a viaggiare nella memoria. Chi lo fa si sente immediatamente più forte. Se ce l'hanno fatta loro, possiamo farcela anche noi. Un grande viaggio nel vissuto del nostro paese, attraverso le storie di chi, scienziati, artisti, imprenditori, giornalisti e persone comuni, è stato capace di inseguire i propri sogni, affrontando a testa alta le sfide collettive e individuali del mondo di oggi. C'è chi è riuscito a offrire una speranza per i malati incurabili, chi è diventato un prestigioso astronomo e spera ancora di vedere l'uomo su Marte, chi ha trasformato la sua tesi di laurea in un'azienda californiana di successo e chi ha deciso di cambiare il proprio destino giocando l'unica carta a sua disposizione, lo studio. Per intuire che in mezzo allo sconforto diffuso la strada esiste, perché coltivando le proprie passioni non si rimane delusi e perché la libertà si conquista anche con la volontà. Per scoprire un giacimento di vita, energia e coraggio, un luogo in cui le stelle si sono accese per guidare il cammino degli uomini, la loro fantasia, i loro sogni, per insegnarci a non tenere la testa bassa, nemmeno quando è buio. Mario Calabresi, Milano 1970, giornalista, è dal 2009 direttore della Stampa. In precedenza ha lavorato all'ANSA, alla Stampa e alla Repubblica, dove è stato caporedattore e corrispondente dagli Stati Uniti. Ha seguito la campagna presidenziale americana e l'elezione di Barack Obama. Per Mondadori Strade Blu ha scritto Spingendo la notte più in là, 2007, e La fortuna non esiste, 2009.
Numero di catalogo 83.503. Numero di catalogo 83.534. Durata 322 minuti.
Mariolina a Venezia, Da dove viene il vento? Edizione Einaudi 2011. Dora e Salvatore, entrambi originari del Sud, verso la fine degli anni 70 si incontrano a Padova, all'università. Condividono ideali e battaglie politiche, si innamorano, stanno insieme, con tutte le contraddizioni della loro generazione. Si rivedono poi a distanza di 20 anni, in una Padova abbruttita dal miracolo del Nord-Ovest, dove i delusi si consolano giocando in borsa. Anche loro sono cambiati, ma la passione rinasce, diventa un'ossessione erotica, una dipendenza in mezzo ad altre dipendenze che cercano di coprire il vuoto lasciato dalla fine dei sogni. Le vicende di Dora e Salvatore si intrecciano con quelle del berbero Idir, che attraversa i tanti lager di un bel paese, solo apparentemente civile, fuggendo da una storia che noi scopriremo insieme a lui un po' alla volta. I loro pensieri entrano in risonanza con quelli di un astronauta sospeso nello spazio, mentre il suo paese sotto di lui smette di esistere, e con quelli di un altro uomo, vissuto tanto tempo prima, che con la sua scommessa ha cambiato il nostro modo di stare al mondo. Perché le parole, le idee, i sentimenti sono un bene comune che scavalca il tempo e lo spazio, e le storie degli uomini sono legate una all'altra da infiniti nodi. Così tutto corre fino a un appuntamento col destino, dove è in gioco la vita e il suo senso. A raccontare, spinta dalla necessità di ritrovare un senso profondo di appartenenza, di non sentirsi un'isola ma parte di un tutto, è una donna che attraverso le storie degli altri svela in filigrana la propria, si mette in gioco, tocca corde profonde e nervi scoperti. Un romanzo intenso e coinvolgente, la storia di un'ossessione amorosa ma anche artistica, un viaggio alla scoperta delle nostre emozioni. Mariolina Venezia è nata a Matera e vive a Roma. Ha pubblicato diversi libri di poesie in Francia e per Einaudi i romanzi Mille anni che sto qui, vincitore del premio Campiello 2007 e Come piante tra i sassi 2009. È anche autrice della raccolta di racconti Altri miracoli, Teoria 1998 e Einaudi 2009.
Numero di catalogo 83.534. Numero di catalogo 83.540. Durata 169 minuti.
Harry De Luca. I pesci non chiudono gli occhi. Edizione Feltrinelli 2011. A 10 anni l'età si scrive per la prima volta con due cifre. È un salto in alto, in lungo e in largo. Ma il corpo resta scarso di statura, mentre la testa si precipita avanti. D'estate si concentra una fretta di crescere. Un uomo, 50 anni dopo, torna coi pensieri su una spiaggia, dove gli accade il necessario eppure l'abbondante. Le sue mani di allora, capaci di nuoto e non di difesa, imparano lo stupore del verbo mantenere, che è tenere per mano. Harry De Luca è nato a Napoli nel 1950. Ha pubblicato con Feltrinelli Non ora, non qui, 1989. Una nuvola come tappeto, 1991. Aceto, arcobaleno, 1992. In alto a sinistra, 1994. Alzaia, 1997-2004. Tu, mio, 1998. Tre cavalli, 1999. Monte di Dio, 2001. Il contrario di uno, 2003. Mestieri all'aria aperta, pastori e pescatori nell'Antico e nel Nuovo Testamento, con Gennaro Matino, 2004. Solo andata, righe che vanno troppo spesso a capo, 2005. Il nome della madre, 2006. Almeno 5, con Gennaro Matino, 2008. Il giorno prima della felicità, 2009. Il peso della farfalla, 2009. E disse, 2011. Per i classici Feltrinelli ha curato Esodo, Nomi, 1994. Giona, Ionà, 1995. Coelet, Ecclesiaste, 1996. Libro di Ruth, 1999. Vita di Sansone, 2002. Vita di Noè, Noa, 2004. E L'ospite di pietra di Pushkin, 2005. Per gli audiolibri Emons Feltrinelli, In nome della madre, letto da Harry De Luca, 2010. Tra i suoi libri più recenti, Le sante dello scandalo, Giuntina, 2011.
Numero di catalogo 83.540.
Numero di catalogo 83.544. Durata 303 minuti.
Alessandro Baricco, Mr. Gwyn. Edizione Feltrinelli 2011. Jasper Gwyn è uno scrittore. Vive a Londra e, verosimilmente, è un uomo che ama la vita. Tutt'a un tratto ha voglia di smettere. Forse di smettere di scrivere, ma la sua non è la crisi che affligge gli scrittori senza ispirazione. Jasper Gwyn sembra voler cambiare prospettiva, arrivare al nocciolo di una magia. Gli fa da spalla, da complice, da assistente, una ragazza che raccoglie con rabbiosa devozione quello che progressivamente diventa il pensiero di Mr. Gwyn. Alessandro Baricco entra nelle simmetrie segrete di questo mistero con il passo sicuro e sciolto di chi sa e ama i sentieri che percorre. Muove due formidabili personaggi che a metà romanzo si passano il testimone. E se a Mr. Gwyn tocca mischiare le carte del mistero, la ragazza ha il compito di ricomporne la sequenza per arrivare a una ardita e luminosa evidenza. Alessandro Baricco è nato nel 1958. Ha scritto saggi e romanzi che sono stati tradotti in tutto il mondo.
Numero di catalogo 83.544. Numero di catalogo 83.569. Durata 47 minuti. Bruce McCall. 50 cose che puoi fare con un libro oggi che non si legge più. Edizione L'Ancora 2011. La lettura sarà pure morta, ma i libri sono vivi e vegeti. A che cosa servono i libri se nessuno ha più intenzione di leggerli? Che cosa ci facciamo di librerie stipate di carta inchiostrata e tagliata? Niente paura. La novità è che ci sono migliaia di cose da fare con questo pesante ammasso di poltiglia d'albero rilegata. Cose divertenti, eccitanti, avventurose e persino creative. Oggi che la lettura è caduta, quasi completamente in disuso, questo familiare oggetto rettangolare offre nuove e folgoranti possibilità di utilizzo, così tante da riuscire persino a riempire un libro. Questo. Regolare le dispute condominiali, sedare conflitti coniugali, intrattenere gli ospiti dal soporifero rischio del dopocena. Le possibilità sono infinite. Insomma, ecco un elenco con le prime 50 cose squisitamente buffe da fare con tutti i tuoi libri preferiti. La satira di Bruce McCall, B-R-U-C-E, M-C-C-A-L-L, in parole ed immagini, appare regolarmente su The New Yorker, Vanity Fair e numerose altre importanti riviste. McCall ha inoltre pubblicato due raccolte di illustrazioni umoristiche, Zany Afternoons e All Meat Looks Like South America, un libro per bambini, Marvel Town, e il memoir Thin Ice. Attualmente vive a New York. Numero di catalogo 83.569.
I centri di distribuzione del libro parlato provvedono alla registrazione delle seguenti riviste, che gli interessati possono richiedere direttamente ai singoli centri anche a mezzo telefono. La distribuzione è gratuita. Airone, mensile a carattere ambientale scientifico, registrato dal centro di Bari, telefono numero 080-5968-273. Email lpba@uicechi.it. Le Scienze, mensile a carattere scientifico, registrato dal centro di Brescia, telefono numero 030-2209-421. Email lpbs@uicechi.it. Giovani del 2000, periodico del Comitato Giovanile Toscano, registrato dal centro di Firenze, telefono numero 055-5520-752. Email lpfi@uicechi.it.
Diversani e Belli, mensile a carattere medico-scientifico, registrato dal centro di Napoli, telefono numero 081-2946-15, email lpna@uicechi.it. Gente Mese, mensile a carattere vario, registrato dal centro di Palermo, telefono numero 091-6162-994, email lppa@uicechi.it. Zie del Gusto, mensile a carattere vario, registrato dal centro di Sassari, telefono numero 079-23-3711, email lpss@uicechi.it.
Regolamento 1. Il Centro Nazionale del Libro Parlato, CNLP, ha sede in Roma presso la Presidenza Nazionale dell'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti, via Borgognona 38, CAP 00187, telefono numero 06-699-881, fax numero 06-678-6815, email lp@uicechi.it. 2. Il centro cura l'incisione su CD col sistema internazionale DAISY di opere letterarie e scientifiche di carattere ricreativo, culturale e divulgativo, nonché di testi scolastici, adeguandosi in tal modo alle finalità dell'organizzazione che si propone, tra l'altro, di potenziare e valorizzare le possibilità e le aspirazioni culturali ed intellettuali dei ciechi e ipovedenti italiani. 3. I libri parlati vengono distribuiti e diffusi gratuitamente ai ciechi, agli ipovedenti e a tutti coloro che per patologia o per età avanzata hanno difficoltà di lettura. 4. La richiesta di iscrizione deve essere redatta sullo speciale modulo che viene fornito dai centri di distribuzione o dalla sede centrale dell'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti. 5. Il Centro Nazionale del Libro Parlato articola la sua attività nei centri, come da allegato. 6. Alcuni centri, oltre a distribuire le opere prodotte dal Servizio Nazionale, avvalendosi della collaborazione di lettori volontari, espletano anche un servizio di registrazione su richiesta del singolo utente, di testi scolastici e di libri di qualsiasi genere, dispense, opuscoli, eccetera. Il richiedente dovrà accompagnare la domanda con l'invio del testo in nero. 7. I centri di distribuzione del libro parlato provvedono all'incisione su CD di periodici che gli interessati possono richiedere direttamente ai singoli centri, gratuitamente, anche a mezzo telefono. Vedi allegato. 8. Agli utenti, il centro, all'atto dell'iscrizione, consegna il regolamento e la carta dei servizi. Su richiesta, fornisce altresì, sempre a titolo gratuito, il catalogo generale delle opere in formato elettronico, a stampa ordinaria e Braille, prodotto dalla sezione UICI di Sassari, telefono numero 079-233-711. Inoltre, è possibile effettuare le richieste delle opere anche a mezzo email, utilizzando il programma LP Manager, collegandosi al sito internet dell'Unione. 9. Gli utenti del servizio possono trattenere i libri parlati per un periodo non superiore ad un mese, salvo particolari eccezioni autorizzate, caso per caso, dal responsabile del centro di distribuzione, in base a motivate richieste degli interessati. 10. È fatto obbligo a tutti gli iscritti al centro di restituire i libri avuti in lettura entro gli appositi contenitori a mezzo pacco raccomandato, la cui spedizione avviene in esenzione di ogni tassa postale di raccomandazione a norma del DCPS 11103-934-10489 del 4 maggio 1990. 11. È fatto assoluto divieto agli iscritti a) di inserire nei pacchi contenenti i libri parlati qualsiasi tipo di corrispondenza in nero, b) di usare libri per riproduzione o per pubbliche audizioni. 12.
I CD devono essere trattati con la massima cura e qualsiasi deterioramento riscontrato o provocato dal lettore dovrà essere comunicato al centro di distribuzione al quale l'abbonato fa capo. Il centro provvederà poi alla sostituzione del libro danneggiato. 13. I danni provocati per incuria a un'opera avuta in ascolto o il suo eventuale smarrimento saranno addebitati al lettore per il solo costo dei CD. 14. Servizio libro parlato online. Questo servizio consente agli utenti abilitati di scaricare sul proprio personal computer via internet le opere del Centro Nazionale del Libro Parlato riprodotte in formato digitale. Il database del servizio ospita tutte le opere del Centro Nazionale Libro Parlato di primo livello prodotte in standard DAISY o in semplice formato MP3. Il servizio è a disposizione gratuita dei non vedenti, degli ipovedenti e degli altri disabili italiani e stranieri con difficoltà di lettura autonoma che ne facciano richiesta all'indirizzo lponline@wicechi.it e inviando al fax numero 030-2209-410 un certificato medico attestante la non autosufficienza alla lettura autonoma e che dispongano di un collegamento internet a banda larga. Allegato 1. Città. Bari. lpba@wicechi.it. CAP 70.124. Regione di riferimento. Puglia, CD e cassette. Abruzzo, Marche, Molise, solo cassette. Indirizzo. Via G. Pellegrini 45. Numero di telefono e fax 080-596-8273. Brescia. lpbs@wicechi.it. CAP 25124. Regione di riferimento. Lombardia CD e cassette. Friuli, Trentino, Veneto, solo cassette. Indirizzo. Via Divisione Tridentina 54. Numero di telefono. 030-220-9425-421. Fax numero 030-220-9420. Cosenza. lpcs@wicechi.it. CAP 87036. Regioni di riferimento. Basilicata, Calabria. Indirizzo. Via Ungheria, Contrada Santo Stefano, Rende. Numero di telefono e fax 094-448-640. Firenze. lpfi@wicechi.it. CAP 50131. Regioni di riferimento. Toscana, Lazio, Umbria, Piemonte, Liguria, Valle d'Aosta. Indirizzo. Via Aurelio Nicolò di 2. Numero di telefono e fax 055-552-0752. Isernia, CAP 86170, regioni di riferimento, Abruzzo, Marche, Molise, solo CD. Indirizzo, via Sicilia 30. Numero di telefono 0865-415-084, fax numero 0865-802-108. Modena, lpmo@wicechi.it, CAP 41100, regioni di riferimento Emilia-Romagna, indirizzo via Don Milani 54, numeri di telefono e fax 059-260-759. Napoli, lpna@wicechi.it, CAP 80135, regioni di riferimento Campania, indirizzo via Pessina 56. Numero di telefono e fax 081-294-615. Palermo, lppa@wicechi.it, CAP 90133, regione di riferimento Sicilia. Indirizzo, via Manzoni 11. Numero di telefono 091-616-2994, fax numero 091-616-0583. Sassari. lpss@wicechi.it, CAP 07100, Regione di riferimento Sardegna, indirizzo via Quarto 3, numero di telefono 079-233-711, fax numero 079-231-043. Trento, lptn@wecheki.it, cap 3800. Regioni di riferimento Friuli, Trentino, Veneto, solo CD. Indirizzo Corso 3 novembre 132. Numero di telefono 0461-913-963. Fax numero 0461-394-896. Carta dei servizi. Premessa. Le carte dei servizi sono state introdotte nell'ordinamento italiano. La prima direttiva al riguardo è stata emanata con DPCM del 27 gennaio 1994, con lo scopo di modellare i servizi pubblici in modo da aumentarne l'efficienza e meglio rispondere ai bisogni e alle esigenze degli utenti. L'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti Onlus, organizzazione non lucrativa di utilità sociale, è ente morale ed associazione di promozione sociale con personalità giuridica di diritto privato. Non è pertanto obbligata all'adozione di carte dei servizi. La Direzione Nazionale dell'Unione, tuttavia, ha ritenuto di dover adottare una carta dei servizi per ciascun settore in cui opera con attività diretta a favore dei disabili visivi. Questo ai fini di una maggiore chiarezza nei confronti dei fruitori che vedono in tal modo tutelati i loro diritti ed aspettative, con la possibilità di proporre reclami attraverso una procedura predefinita e garantita. In sostanza, con la carta, l'Unione formula una promessa rivolta ai destinatari dei propri servizi relativamente alla qualità e ai tempi degli stessi, nonché dei rimedi ed eventuali disfunzioni e manchevolezze. Il presente documento è incentrato sui principi dell'eguaglianza, dell'imparzialità, della continuità, dell'efficacia ed efficienza, oltre che della partecipazione. I principi dell'uguaglianza ed imparzialità garantiscono la parità di tutti i fruitori, evitando ogni discriminazione, pur tenendo conto delle peculiarità dei bisogni. Il principio di continuità garantisce l'impegno dell'Unione a proseguire nel tempo il servizio. Il principio della partecipazione assicura la flessibilità del servizio, cioè il suo continuo adattarsi all'evoluzione tecnologica e di mercato, ma in particolare il suo sapersi adeguare alle esigenze manifestate dai fruitori. Il Centro Nazionale del Libro Parlato. Il Centro Nazionale del Libro Parlato, CNLP, è un servizio che l'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti Onlus offre da oltre 60 anni ai non vedenti e a tutte le persone che hanno difficoltà di lettura, anziani, ipovedenti, dislessici, eccetera. Il servizio costituisce uno strumento di emancipazione culturale e sociale non solo per i ciechi, ma anche per tutte quelle persone che per patologia o per l'età avanzata hanno gravi problemi di vista e si svolge o tramite prestito delle opere prodotte in formato digitale su CD in standard DAISY o acquisite tramite il servizio denominato Libro Parlato Online. L'organizzazione. Il Centro Nazionale del Libro Parlato ha sede in Roma, presso la Presidenza Nazionale dell'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti, via Borgognona numero 38, telefono numero 06-699-881, codice di avviamento postale 00187. In tale sede, negli uffici distaccati di Firenze e Lecce, nonché presso il Centro del Libro Parlato della sezione provinciale di Brescia, insistono gli studi professionali per la produzione su CD delle opere lette da speaker professionisti. Sul territorio nazionale l'organizzazione si dispiega in diversi centri di distribuzione, vedere allegato. Modalità di accesso. Per accedere al servizio, le persone interessate devono compilare una domanda di iscrizione redatta sull'apposito modulo che viene fornito dai centri di distribuzione o dalla sede centrale dell'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti Onlus. La domanda va presentata al centro territorialmente competente in relazione alla residenza del richiedente. Agli utenti il centro, all'atto di descrizione, assolutamente gratuita, consegna il regolamento e la carta dei servizi. Su richiesta fornisce altresì, sempre a titolo gratuito, il catalogo generale delle opere in formato elettronico a stampa ordinaria e Braille. Mediante il sito internet dell'Unione è possibile effettuare le richieste delle opere a mezzo mail utilizzando il programma LP Manager. Servizi offerti. Tutti i servizi di seguito specificati sono resi dal Centro Nazionale del Libro Parlato in maniera del tutto gratuita. A. Prestito delle opere presenti in catalogo lette da speaker qualificati e prodotte in studi dotati di strumentazione professionale. Lo standard di qualità di tale prodotto è ottimo, ma potrebbe essere condizionato dallo stato di conservazione del materiale o del supporto utilizzato. L'utente fruitore, ove dovesse riscontrare anomalie nell'ascolto, è pregato di volerle segnalare alla struttura che ha provveduto al prestito, la quale dovrà provvedere alla sostituzione dell'opera. La richiesta di prestito da indirizzare al centro di distribuzione competente per territorio sarà soddisfatta entro 3 giorni dalla ricezione da parte del centro stesso. Al riguardo si avverte che le opere in dotazione ad ogni centro di distribuzione sono disponibili in numero di copie predeterminato e quindi, non potendo soddisfare nella misura più ampia possibile e con la maggiore tempestività le richieste degli utenti, è opportuno che gli stessi facciano pervenire elenchi con più titoli di opere, almeno 30, in modo che il personale addetto, sulla base delle disponibilità presenti in quel momento, possa più facilmente inviare i libri di gradimento dell'iscritto. Gli utenti che fruiscono del prestito sono pregati di trattenere i libri parlati per il periodo di tempo strettamente necessario al loro ascolto, periodo che non deve essere comunque superiore ad 1 mese, salvo particolari e motivate eccezioni che dovranno essere segnalate per iscritto agli operatori del centro di riferimento. La spedizione delle opere inserite in appositi contenitori avviene a mezzo del servizio postale e beneficia dell'esenzione tasse e diritto raccomandazione ai sensi del DCPS 11103-934-89 del 4 maggio 1990. L'iscritto è tenuto a restituire gli audiolibri ricevuti in prestito con la stessa modalità, utilizzando il contenitore e avendo cura di non inserire nello stesso qualsiasi tipo di corrispondenza che non sia in formato Braille. B. Invio con periodicità mensile a tutti gli iscritti della rivista Libro Parlato Novità, prodotta su CD, che riporta indicazioni e brevi note sulle opere che i centri di produzione hanno registrato nel mese immediatamente precedente. C. Servizio Libro Parlato Online. Questo servizio consente agli utenti abilitati di scaricare sul proprio personal computer via internet tutte le opere del Centro Nazionale Libro Parlato prodotte in standard DAISY o semplicemente in formato MP3. Il servizio gratuito è a disposizione dei non vedenti, degli ipovedenti e degli altri disabili italiani e stranieri con difficoltà di lettura autonoma che ne facciano richiesta all'indirizzo lponline@wicechi.it ed inviando al fax numero 030-22-09410 un certificato medico attestante la non autosufficienza alla lettura autonoma e che dispongano di un collegamento internet a banda larga. D. Le sezioni provinciali dell'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti Onlus possono, previa autorizzazione da parte del Centro Nazionale del Libro Parlato, effettuare per conto degli utenti il download delle opere in catalogo. E. Produzioni di secondo livello effettuate a richiesta degli utenti di opere di qualsiasi genere non presenti in catalogo, testi scolastici, narrativa, dispense, manuali, eccetera. La produzione di tali opere, i cui testi sono forniti dall'utente, viene affidata a lettori non professionisti che volontariamente offrono la propria collaborazione per tale attività. Riguardo a tali registrazioni, è da rilevare che in relazione alla tipologia e alla struttura del testo scolastico dell'opera e alla disponibilità dei lettori volontari, la quantificazione dei tempi per soddisfare la richiesta dell'utente è rimessa alla valutazione del responsabile del centro di distribuzione, che tenendo conto dell'eventuale urgenza manifestata dal richiedente, si farà carico di ridurre al minimo indispensabile tali tempi, comunicandoli, dopo averli determinati, all'interessato. Tali tempi, tuttavia, non dovranno superare i 90 giorni. Gli addetti dei centri potranno consegnare anche parte dell'opera in produzione ai fruitori, soprattutto se questi sono studenti. Alla realizzazione di libri scolastici e o testi universitari dovrà essere data priorità assoluta. F. Invio gratuito, a richiesta dell'iscritto, di riviste di interesse nazionale e o locale registrate su CD da lettori volontari. L'elenco di tali riviste è pubblicato su ogni numero di libro parlato novità. La richiesta va rinnovata annualmente e inoltrata al centro di distribuzione che provvede alla registrazione della rivista che si desidera ricevere. Consulenza agli utenti. Su tutti i servizi offerti dal Centro Nazionale del Libro Parlato viene fornita ogni tipo di consulenza da parte dei responsabili dei centri di distribuzione. La consulenza può essere richiesta a mezzo telefono, posta elettronica o corrispondenza ordinaria. Reclami. 1. Il fruitore che non si ritiene soddisfatto del servizio o prodotto acquisito ne fa esposto tramite telefono al numero 06699-88360 o scrivendo a Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti Onlus, Centro Nazionale del Libro Parlato, via Borgognona numero 38, 00187 Roma, indicando dettagliatamente i motivi del reclamo. 2. Entro 5 giorni il servizio risponde, proponendo se del caso i possibili rimedi o chiarendo i motivi per cui il reclamo si ritiene non fondato. 3. Qualora la risposta non sia soddisfacente, il fruitore, entro 7 giorni, replica il reclamo alla Presidenza Nazionale dell'Unione. 4. Entro i successivi 10 giorni, la Presidenza Nazionale decide definitivamente sul reclamo. Allegato. Città. Bari, lpba@wicechi.it, CAP 70.124, Regioni di riferimento, Puglia, CD e cassette, Abruzzo, Marche, Molise, solo cassette, indirizzo, via G. Pellegrini 45, numero di telefono e fax 080-596-8273, Brescia, lpbs@wicechi.it, CAP 25.124. Regioni di riferimento. Lombardia, CD e cassette. Friuli, Trentino, Veneto, solo cassette. Indirizzo. Via Divisione Tridentina 54. Numero di telefono 030-220-9425 oppure 421 come tre numeri finali. Fax numero 030-220-9420. Cosenza. lpcs@wicechi.it, CAP 87.036, Regioni di riferimento, Basilicata, Calabria. Indirizzo, via Ungheria, Contrada Santo Stefano, Rende. Numero di telefono e fax 0984-448-640. Firenze, lpfi@wicechi.it, CAP 50.131, Regioni di riferimento, Toscana, Lazio, Umbria, Piemonte, Liguria, Valle d'Aosta. Indirizzo, via Aurelio Nicolò di 2. Numero di telefono e fax 055-552-0752. Isernia, CAP 86.170. Regioni di riferimento, Abruzzo, Marche, Molise, solo CD. Indirizzo, via Sicilia 30. Numero di telefono 0865-415-084. Fax numero 0865-802-108. Modena, LPMO, chiocciolawiceki.it, CAP 41100, regione di riferimento Emilia-Romagna, indirizzo via Don Milani 54, numero di telefono e fax 059-260-759. Napoli, LPNA, chiocciolawiceki.it, CAP 80135, regione di riferimento Campania, indirizzo via Pessina 56, numero di telefono e fax 081-294-615. Palermo, LPPA, chiocciolawiceki.it, CAP 90133, Sicilia, indirizzo via Manzoni 11, numero di telefono 091-616-2994, fax numero 091-616-0583. Sassari, LPSS, chiocciolawiceki.it, CAP 0700, regione di riferimento Sardegna, indirizzo via Quarto 3, numero di telefono 079-233-711, fax numero 079-231-043. Trento, LPTN, chiocciolawiceki.it, CAP 38100, regioni di riferimento Friuli, Trentino, Veneto, solo CD. Indirizzo, corso 3 novembre 132. Numero di telefono 0461-913-963. Fax numero 0461-394-896.
Avete ascoltato? Libro parlato novità. Mensile gratuito per gli iscritti al servizio del libro parlato. Realizzazione di Salvatore Manganaro.